La finestra del Papa.
Il mondo secondo Francesco.
Cronache, storie e commenti
dal Vaticano e non solo.
Buongiorno e bentrovati da Deborah Donnini, studio, per il nostro appuntamento con la finestra del Papa il mondo secondo Francesco. Saluto in regia Luciana Lusifantini, alla parte tecnica Gustavo Messina. Oggi è martedì 16 maggio, la Chiesa ricorda Sant'Alessandro, vescovo di Gerusalemme e martire, e Sant'Ubaldo, vescovo di Gubbio. Apriamo la nostra trasmissione parlando del video del Papa con l'intenzione di preghiera per il mese di maggio, dedicata ai movimenti e ai gruppi ecclesiali. Per parlarne abbiamo ospite in studio con noi la dottoressa Linda Ghisoni, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che ringrazio per essere venuta.
Buongiorno, grazie a lei Deborah, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
In questo video il Papa sottolinea che i movimenti ecclesiali rinnovano la Chiesa con la loro capacità di dialogo al servizio della missione evangelizzatrice. Riscoprono ogni giorno nel loro carisma nuovi modi per mostrare il fascino e la novità del Vangelo. Il Papa mette proprio in relazione la missione di annuncio del Vangelo e movimenti e gruppi ecclesiali, specialmente nel mondo di oggi. Ecco, sono fondamentali per l'evangelizzazione?
Il Papa apre il video di questo mese di maggio dicendo che i movimenti ecclesiali costituiscono un dono e una ricchezza per la Chiesa e per il mondo di oggi. Sono un dono che lo Spirito Santo fa alla Chiesa, elargendo dei carismi particolari per l'utilità di tutti e per annunciare il Vangelo nelle realtà ordinarie, le più disparate, con accentuazioni diverse, a servizio dei giovani, delle famiglie, dei poveri, degli scartati, degli emarginati, nei mezzi di comunicazione, nella vita pubblica, nel campo dell'educazione. Dunque, sono un dono per la Chiesa e la arricchiscono con la loro testimonianze e la loro varietà di linguaggio. Sono un dono per i membri che ne fanno parte, perché per loro prevedono percorsi formativi, percorsi di crescita umana, di maturazione nella fede spirituale. Pensiamo a quante persone possono riscoprire il significato del loro battesimo, prenderne consapevolezza, rendersi conto di essere dei figli amati, salvati da Dio, chiamati, inviati. E dunque che ciascuno ha veramente un posto, una missione molto particolare in quanto figlio di Dio. E poi hanno anche questo dono per i membri di vivere la capacità di condividere, di aiutarsi reciprocamente e di farsi carico dei bisogni del mondo contemporaneo. Infine costituiscono un dono per la nostra società perché testimoniano i valori evangelici appunto nelle situazioni di vita ordinaria e maturando delle specifiche competenze anche attraverso il linguaggio che utilizzano. Dunque riescono a raggiungere spesso persone molto lontane dai contesti ecclesiali, quali possono essere le parrocchie, le diocesi, se ne prendono cura e propongono loro dei percorsi di fede e formativi. Sono fondamentali perché sono membra del corpo della Chiesa, sono radicati nell'apostolicità come loro collocazione teologica e sono, direi, dei testimoni di frontiera. Laddove spesso non arriva la Chiesa istituzionale, loro arrivano anche con linguaggi molto idonei a chi li riceve.
Ecco, nel video si raccontano i diversi carismi, appunto si vedono gli scout portoghesi in pellegrinaggio con la croce della Giornata Mondiale della Gioventù, i neocatecumenali impegnati nell'evangelizzazione per le strade delle città americane, i missionari di Shalom in Madagascar, quelli di Comunione e Liberazione nelle Filippine e molti altri. Il Papa evidenzia che la creatività a generare le diversità. Allora, le chiedo, queste diversità quindi sono veramente una ricchezza è la vigna del Signore.
Indubbiamente una enorme, grande ricchezza. Il Vangelo stesso ci narra di Gesù che si faceva vicino alle persone del suo tempo, a tutte le tipologie di persone che ha incontrato, in particolare a coloro che erano ai margini. Si trattava di persone concrete che ha saputo interpellare. I movimenti, con la creatività che è donata loro dallo spirito e che sanno coltivare con la varietà dei loro linguaggi, sanno farsi prossimi a tutti. Ovviamente nessuno di loro esaurisce questa ricchezza, la ricchezza del Vangelo, però ciascuno consapevole di essere apostolo dell'unica Chiesa, poi va a comporre un mosaico di ricchezze, consapevole appunto che c'è un corpo nel quale loro sono membra vive.
Ecco, il pontefice mette in guardia dalla tentazione di ripiegamento su se stessi e chiede di lavorare sempre al servizio del vescovo e delle parrocchie, mantenendosi nell'armonia della Chiesa, perché dice l'armonia è un dono dello Spirito Santo. Ecco, anche questo aspetto è importante, di mantenere questa armonia del corpo della Chiesa.
Ecco, la comunione con i vescovi, con i parroci è di importanza fondamentale, perché appunto sono realtà ecclesiali che poi si incarnano anche in determinati servizi, in determinati luoghi e ambiti, e sono agenti, diciamo, complementari gli uni agli altri, no? Della Chiesa e del Vangelo. E essere in comunione con il Papa è poi particolarmente importante, perché si tratta di realtà tipicamente aperte. L'internazionalità è una delle cifre di molte di loro, senz'altro di tutte quelle che sono riconosciute dalla Santa Sede, e l'armonia di cui parla il Santo Padre nel video rimanda alla comunione ecclesiale, al concorrere insieme per il Vangelo come testimoni, come Chiesa.
Ecco, quali sfide attendono oggi i movimenti e gruppi ecclesiali?
Sono diverse. Diciamo che una delle sfide principali è la formazione per essere consapevoli del posto che occupano e di ciò che è loro consegnato, e per essere in grado di testimoniare nella realtà contemporanea ciò che è stato loro affidato. Un'altra delle sfide è vivere, come spesso ha ripetuto il Santo Padre incontrando alcuni di loro, questa fase che spesso coincide con il dopo fondazione, con il dopo fondatore. Dunque è una sfida forte, perché si richiede una fedeltà dinamica, come ripete spesso il Santo Padre, a ciò che hanno ricevuto. Dunque non si tratta, per quanto riguarda questi carismi, di essere statue da museo, ma allora è richiesto di rimanere solidamente innestati nella fonte originaria e crescere esprimendola in dialogo con le nuove situazioni sociali e culturali. E un'altra delle sfide è quella di tenere sempre Cristo al centro, dunque di non magari ripiegarsi su se stessi, di non fermarsi a quella che può rischiare di diventare un'autoreferenzialità, ma essere consapevoli che si è depositari del Vangelo del Signore, esatto, per tutti, per la Chiesa.
Bene, parliamo ora di un evento molto molto importante per la vita della Chiesa, la Giornata Mondiale della Gioventù, che quest'anno si tiene a Lisbona dall'1 al 6 agosto, e ricordiamo che il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, di cui appunto è sottosegretario, organizza questo appuntamento. Come vanno avanti i preparativi?
Bene, allora diciamo che mancano 3 mesi all'inizio della GMG, e questo ci fa pensare un po' ai 3 mesi, visto il titolo, no, di questa GMG, ai 3 mesi che Maria ha trascorso in cammino verso sua cugina Elisabetta. Questo paragone un po' col Nuovo Testamento ci aiuta a percepire la GMG non solo come un evento, ma come, direi, un viaggio spirituale che è già stato intrapreso da tanti giovani nel mondo nelle precedenti GMG e che, accompagnati dai loro pastori, hanno adesso iniziato il cammino di preparazione a questa giornata mondiale di Lisbona. Dunque, alcune statistiche forse che possono essere interessanti riguardo le registrazioni. Finora ben 540.000 giovani hanno manifestato interesse di partecipare alla GMG e provengono da 196 paesi. E poi a questi dobbiamo aggiungere 16.300 giovani che hanno dichiarato la loro disponibilità di essere volontari per la GMG di Lisbona. Ci sono anche vescovi che accompagnano questi giovani e sono più di 660 vescovi, e tra cui anche rappresentanti per esempio di vari riti, ci sono i maroniti, i greco-cattolici. Dunque questo grande interesse dimostra che dopo 4 anni dall'ultima GMG che si è tenuta a Panama nel 2019, anni che sono stati segnati dalla pandemia, dal Covid, dall'isolamento, da varie guerre e conflitti, ma anche da un grande sviluppo tecnologico che in qualche modo ci ha permesso di superare le distanze geografiche senza muoversi dalla propria stanza. In verità questi numeri ci dicono anche che nei giovani rimane vivo un grande desiderio di un vero incontro in presenza per poter pregare, per poter festeggiare insieme. C'è il Dicastero lavora in stretta collaborazione con il comitato organizzatore locale di Lisbona e così ci rendiamo conto che il Portogallo, le varie diocesi si stanno preparando a questa giornata con tante iniziative. Sappiamo che c'è il pellegrinaggio dei simboli della GMG, la croce, l'icona Salus Populi Romani, e attraverso questo pellegrinaggio dei simboli anche le diocesi del Portogallo stanno riscoprendo la bellezza della loro fede, della loro cultura, che si preparano a condividere con i giovani che vengono da tante parti del mondo. Come diceva qualcuno di una che ha vissuto, preparato una precedente GMG, la giornata è quasi sempre una effusione dello Spirito Santo per la Chiesa che la ospita e dunque è sicuramente portatrice di tanti doni.
Maria si alzò e andò in fretta, è la citazione biblica scelta da Papa Francesco come motto di questa GMG. E nel messaggio il Papa riflette su questo gesto di Maria che si reca dalla cugina Elisabetta. C'è una parola che colpisce: la fretta. Quale tipo di fretta sono chiamati oggi i giovani?
Lo spiega bene il Santo Padre, si tratta di una fretta che incoraggia i giovani a prendere in mano la loro vita, ad abbracciare i loro sogni, la loro vocazione, a non scoraggiarsi, a non rimandare i loro sogni. Una fretta che non significa fare così come viene superficialmente, ma che penso si possa tradurre bene con le parole di uno dei patroni della GMG, che è il Beato Pier Giorgio Frassati, che ripeteva che la vita si deve vivere e non vivacchiare. È un po' l'urgenza di chi è consapevole di avere un dono grande ricevuto da condividere con altri. In questo senso è una continuazione dell'incoraggiamento che il Santo Padre rivolge ai giovani da vari anni, da varie edizioni delle GMG, li incoraggia ad alzarsi dal loro divano, a non essere giovani da divano, da poltrona, a diventare non solo il futuro, ma ad essere il presente della Chiesa e della società oggi.
C'è anche grande attenzione nella preparazione e nella realizzazione della GMG alla disabilità e anche alla sostenibilità ambientale, così?
Certo, è un'attenzione che è crescente nella Chiesa e nella società e a cui i giovani mostrano di essere sensibili in modo particolare. Se si osservano le varie edizioni della Giornata Mondiale della Gioventù si nota una crescente presenza di giovani con varie disabilità. Ovviamente c'è e ci sarà l'interpretazione in lingua dei segni voluta e curata da giovani per i giovani, che hanno espresso così il loro desiderio di aiutare anche loro coetanei con varie disabilità a partecipare alla GMG. E tra l'altro questo si traduce anche in un contributo molto concreto al fondo di solidarietà dedicato a giovani di varie realtà più povere e segnate da varie difficoltà, in modo che possano parteciparvi. E anche il fatto che dopo le celebrazioni principali i luoghi dei raduni rimangano ordinati, che ci sia una cura affinché rimangano puliti, è un segno della attenzione alla sostenibilità ambientale di cui lei parlava. I giovani mostrano di non volersi soltanto impegnare in attività spirituali, ma anche in attività culturali, vogliono fare qualcosa per l'ambiente. Ci ricordiamo che in Polonia, dopo la GMG, alcuni giovani hanno piantato un parco in una delle diocesi. E sicuramente questo è anche una testimonianza per la nostra società, che può anche imparare dalla sensibilità dei giovani quella che è davvero la cura del creato e l'attenzione al prossimo. E questi temi sono approfonditi anche grazie a un convegno che per la quarta volta viene organizzato a Lisbona poco prima dell'inizio della GMG dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la Gioventù, proprio dedicato a queste tematiche che lei ricordava della cura del creato, la sostenibilità ambientale.
Ecco, centrale nel vivere la giornata mondiale della gioventù è anche la ricerca della propria vocazione per i giovani, che generalmente sono persone che devono ancora così, diciamo, definire concretamente la propria vita. Però l'esortazione del Papa è proprio l'appuntamento che lui dà ai giovani, è lì a Lisbona. E ecco, vogliamo ricordare questo invito per tutti i ragazzi che ci ascoltano, dottoressa Ghisoni.
Certamente, li invitiamo a partecipare. Sappiamo che molti hanno fatto molti sforzi anche per potersi pagare il viaggio impegnativo. Sappiamo che è un momento di incontro, di apertura, di incontro internazionale, di grande stimolo per fare esperienza anche di preghiera insieme ad altri giovani, conoscere il loro vissuto e avere questa consapevolezza di essere un corpo. Davvero la GMG non è un momento isolato, poi va calata in una vita ordinaria, ma può essere lo stimolo per fare questa esperienza di chiesa e di dono che si riceve dallo Spirito Santo, che parla in modo particolare laddove il Santo Padre raduna i giovani e chiede a loro di essere i teofori di oggi, i portatori di Dio e della buona notizia per i loro coetanei.
Bene, bella questa immagine. Io la ringrazio, Linda Ghisoni, lo ricordiamo, sottosegretario del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, per essere venuta qui alla Radio Vaticana. Grazie.
Grazie a lei per l'invito e buon lavoro.
Ed è tutto per questa parte della Finestra del Papa, Il Mondo Secondo Francesco. Ora qualche minuto di musica, restate con noi, ci ritroviamo subito dopo.